abbiamo fatto l'ipotesi che alcuni fondamenti di questa civiltà si stiano in qualche maniera sfaldando, no? Il primo esempio che volevamo fare riguarda l'idea di futuro, cioè il primo pilastro che traballa è il futuro che svanisce, eh? Questa è l'idea di partenza. Cioè la nostra modernità non ha più grandi progetti, ambizioni, ideali, e ciascuno di noi sente che è andato fuori giri nel nostro rapporto col tempo, con la durata, col futuro, qualcosa di fondamentale. Cioè come se noi non avessimo più la percezione di partecipare a una storia, appunto, no? Certo, ci siamo liberati dalle sacralizzazioni della storia del secolo scorso che ha generato tanti totalitarismi, crimini. Però inquietante è anche l'afasia del nostro tempo sui grandi progetti, cioè il fatto che il nostro tempo non riesca più a parlare di grandi progetti ci inquieta. Il discorso che facevamo era un po' questo: verso quale progetto ci stanno imbarcando questo imperialismo della società mercantile e la proliferazione tecnica, e su quali cedimenti si basa questa speranza impoverita, miserevole, del neoliberalismo circostante. Sotto la preoccupazione per le cifre e i bilanci viene tenuta nascosta una verità di cui ci stiamo un po' accorgendo tutti, cioè il dissolversi progressivo dell'avvenire. Cioè il fatto che crolla silenziosamente la possibilità per tutti noi di rappresentare il domani. Ecco, questa è la lettura che l'altra volta si stava facendo. E questo si manifesta sia nella crisi dei grandi racconti, le ideologie del progresso, la postmodernità, si traduce proprio in questa morte dei racconti storici, delle ideologie che legano il percorso della storia. E si manifesta questa crisi dell'idea del futuro in una serie di fenomeni che ben conosciamo e che ci inquietano, e cioè la degradazione della vita sociale, cioè l'indebolirsi del patto sociale, il crescere delle esclusioni, la precarietà che non è più ai margini della società ma è entrata nella polpa della società, una disoccupazione e desocializzazione esasperata da tensioni, e quindi di riflesso un dato psicologico comune che è la chiusura e la paura, che poi va a nutrire una diffusa delinquenza, una degradazione dell'ambiente, i vandalismi, la creazione di ghetti, l'atteggiamento di diffidenza reciproca. E su questo discorso inserivamo anche, se ricordate, il fatto che è importante il compito che abbiamo di fare questa fatica della socializzazione, reagire alle diverse forme di desocializzazione, tessere legami, la famiglia, la scuola, il territorio, costruire progetti, alimentare la speranza, appunto. Perché c'è un legame tra una rappresentazione positiva del futuro, la fiducia nel progresso umano, la vitalità demografica di una società e la sua solidarietà e la sua inventività, no? E viceversa, appunto, c'è un legame tra il fatto di non aver più una rappresentazione positiva del futuro, la sfiducia nel progresso, il calo demografico, la desocializzazione. Ebbene, questo impasse del nostro rapporto col futuro, che l'altra volta descrivevamo, mette in pericolo qualcosa di essenziale, cioè l'idea antica che noi ci eravamo fatti che la storia avesse un futuro. Citavo la frase di Levinas, no? Noi ci eravamo abituati all'idea che il tempo andasse da qualche parte. Ci eravamo abituati, appunto. Da quando? E si indicava un luogo preciso della nascita nella coscienza dell'umanità dell'idea del futuro. L'idea del futuro, di una storia che ha una direzione, è nata in quello straordinario periodo della storia che si può rappresentare nel VII-VI secolo avanti Cristo, che ha visto il nascere delle grandi tradizioni religiose e filosofiche in Cina, in India, in Persia, in Grecia. Proprio in quel periodo nascono le categorie fondamentali che ancora oggi ci permettono di pensare. Proprio quello è il periodo in cui in Palestina sorgono i grandi profeti del giudaismo. Quindi vi ricordate che il percorso che vogliamo percorrere su questi pilastri è fatto così. Andiamo a vedere dove stanno cedendo i pilastri, però per capire cosa sta cedendo andiamo a vedere dove è nato, no? E che tipo di sviluppo ha avuto. Ebbene, l'idea di futuro o di speranza nella civiltà è stata introdotta dal giudaismo nel VII secolo circa. È in quel periodo che l'umanità fa un salto essenziale nell'interpretazione della realtà, che ha a che fare con la percezione del tempo. Cioè il tempo dei profeti non è più un tempo ricurvo, ciclico, ma lineare. Non è governato dall'eterno ritorno, ma dall'attesa, dalla speranza e quindi da un cambiamento del mondo, che addirittura affonda nella memoria dell'origine, il principio della creazione, e accende la speranza per un compimento, per l'escatologia. Cioè, l'idea che la storia abbia una direzione, che questa direzione abbia un'origine e un escaton, e questo è il contributo essenziale dato all'umanità dalla rivelazione biblica e in particolare dal messaggio profetico. Il cristianesimo si innesta, sapete che il cristianesimo è un fenomeno di seconda battuta, no? Di interpretazione del giudaismo, non è un fenomeno che nasce nuovo. La verità di Cristo del Nuovo Testamento è comprensibile solo come compimento dell'antico, del nuovo, no? Quindi il cristianesimo è una reinterpretazione. Il cristianesimo eredita la concezione giudaica della storia e mette insieme questi aspetti straordinari, strani anche da mettere insieme. L'idea di trascendenza, cioè che c'è un altro mondo, e quindi anche il tema del distacco dal mondo, lo mette insieme con la volontà invece di custodire e dominare e trasformare il mondo, perché il mondo è promesso una dimensione escatologica. Ecco, su questa concezione del tempo lineare, il cristianesimo sarà l'erede e il continuatore del profetismo giudaico e darà all'idea biblica del tempo una portata universale, e sarà il cristianesimo a diffonderla sul pianeta intero. Questa ripresa cristiana dell'idea del tempo, noi l'abbiamo individuata appunto nella tematica paolina, che riformula nel linguaggio evangelico questa speranza escatologica, quindi il tema della morte e resurrezione di Gesù e la morte e resurrezione dei fedeli, l'uomo nuovo, tutti questi grandi temi cristiani, no? Ebbene, questa eredità giudaico-cristiana è stata uno dei pilastri della storia occidentale. Non so se si connette il discorso. Cioè, noi siamo in crisi di concezione di futuro, siamo in crisi di speranza. Si sta dissolvendo il patrimonio che nella storia era stato messo dalla Bibbia, ecco, diciamolo così in termini semplici, e che la tradizione cristiana aveva tenuto vivo soprattutto nella storia dell'Occidente. Si sta dissolvendo questo patrimonio qui. L'idea della storia del progresso è diventata decisiva in Occidente e nella modernità. E questa è una delle radici giudaico-cristiane dell'Europa, dell'Occidente. Questo ci può aiutare a capire anche più alla radice il fenomeno della modernità, di cui magari stasera introdurremo alcuni termini, spero non troppo complicati per i rimandi che hanno, e cioè su questo dibattito del rapporto tra cristianesimo e modernità, in particolare il progetto illuministico dell'uomo moderno che attraverso la scienza e poi la tecnica intende trasformare il mondo a servizio dell'uomo, no? Perché questa è la modernità fondamentalmente. Che a guardarlo da vicino, questo fenomeno della modernità, appare come un distacco dal cristianesimo, no? Lo vedremo in maniera molto complessa. In realtà, guardato più a fondo, c'è una stretta familiarità tra il giudeo-cristianesimo e la modernità, che nasce proprio in terreno cristiano apposta, e anche gli aspetti della secolarizzazione nascono in terreno cristiano, no? E quindi, secondo i più profondi osservatori di questo fenomeno, la modernità è figlia del cristianesimo, è legata al cristianesimo, mentre a noi sembra che all'opposto, no? Siano acerrimi avversari, nemici. Quindi questo introduce il dibattito sul rapporto tra Occidente e cristianesimo e anche sulla natura, virgolette, cristiana della modernità. Certo, continuando adesso a raccontare questo tema della speranza, qui eravamo arrivati la volta scorsa, tanto per dare l'idea. Certo, fare della filosofia della storia e del concetto moderno di progresso delle conseguenze dirette del Vangelo mi pare eccessivo, mi pare difficile da sostenere, perché sappiamo appunto che l'idea moderna della filosofia della storia, del concetto moderno di progresso, si è fatta attraverso tanti altri contributi, appunto ci sono stati degli incastri successivi, delle arborescenze complesse, dei ritorni all'antichità pagana, pensate appunto al Rinascimento, no? Alternati al riguadagno poi di clericalismo, che si sono mescolati, hanno confuso questa filiazione. Resta però indiscutibile che l'idea di progresso e di futuro tipico della modernità ha un radicamento giudeo-cristiano, questo mi pare fuori discussione. Non è l'unico elemento, ma certamente un elemento decisivo. Molti, per esempio, insistono nel vedere come riconoscibile questo influsso della Bibbia, per esempio, nei processi di liberazione, no? Pensate l'importanza del racconto dell'Esodo nell'ispirare movimenti di riforma o di liberazione. L'Esodo che è un atto di sottrarsi all'ingiustizia, è la speranza in azione, è la liberazione, è l'attesa di un'altra terra, no? Ci sono innumerevoli esempi in cui dei movimenti di liberazione occidentale fanno questo riferimento biblico, tra cui per esempio la recente teologia della liberazione in America Latina. Forse vale la pena di dire una parolina, perché è un esempio suggestivo, perché tra l'altro entra anche il marxismo come elemento determinante per dire come la storia si muove. D'altra parte accenneremo subito dopo che il marxismo ha un grande debito con la Bibbia, grande. Il messianismo marxista è in gran parte biblico in Marx, no? E però il marxismo è stato il motivo per cui il cattolicesimo ha bloccato la teologia della liberazione. Voi sapete che questo movimento, perché si deve chiamare così, la teologia della liberazione, certo ha i suoi teologi, ha i suoi episodi, ma è stato ed è rimasto in parte un movimento di popolo e di chiesa. E sapete quando è nato? È nato dopo il Concilio, negli anni 60, sotto l'influsso della teologia della speranza europea. E la teologia della speranza europea, voi sapete, parte da Bloch, il filosofo che reinterpreta in termini di futuro il marxismo, e viene ripensato in campo protestante da Moltmann e in campo cattolico da Metz, la teologia della speranza, no? la ripresa della teologia della speranza, cioè del fatto che il Vangelo può essere interpretato come il motore della speranza storica e quindi anche del cambiamento storico, del progresso, viene riletto in America Latina in chiave di liberazione dalle dipendenze. Teologia della liberazione è la versione americana della teologia della speranza, no? Questo movimento che si è prodotto nel continente più cristiano, più cattolico, che è l'America Latina, e si è prodotto sotto l'effetto di un risveglio evangelico, come conseguenza della rinascita evangelica costituita dal Vaticano II e dalla famosissima conferenza ecclesiale di Medellín del 68, che è stato il concilio dell'America Latina. Con la parola liberazione si vuole esprimere appunto l'insufficienza della parola progresso o sviluppo, che erano i termini che usava la dottrina sociale della Chiesa per i poveri, no? Bisogna introdurre lo sviluppo per dare da mangiare ai poveri, per far crescere il livello di vita, eccetera. In realtà, l'idea di questa diffusione progressiva dello sviluppo, quasi per osmosi, del progresso economico, andava a cozzare contro una situazione che era troppo dipendente e quindi si trattava di liberarsi da dipendenze. Quindi il riscatto dei poveri, questa è stata una delle grandi componenti della teologia della liberazione, la liberazione dei poveri dallo sfruttamento dei ricchi, e dell'America in particolare, certamente in quel contesto, e delle multinazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Le due radici della teologia della liberazione sono i poveri e l'altro elemento, la religione popolare. Quando si parlava di liberazione ci si riferiva a questa realtà socio-economico-politica, ma la si collegava all'elemento teologico della liberazione, perché liberazione è un termine della teologia neotestamentaria, che designa l'opera di Gesù a favore degli uomini. Cristo è liberatore in quanto redentore. E quindi si voleva sottolineare il legame forte tra quest'opera redentiva di Gesù e ciò che i cristiani possono intraprendere a favore dei loro fratelli per liberarli. Quindi si trattava di riappropriarsi di tutto il potenziale sociale del Vangelo, che si riteneva indebolito dalla dottrina sociale cattolica che parlava genericamente di sviluppo. Lo si concretizzava storicamente, appunto. Questa linea del Vangelo nella storia, si traduceva poi per lo più in analisi di tipo marxista, perché capite, questo tema della dipendenza e della liberazione dei poveri, dal ricco che ti sfrutta, ha lì pronto l'analisi scientifica del marxismo, no? E quindi l'indicazione poi di soluzioni di tipo autoritarie, centralizzate, che faranno poi ben presto fiasco. Ecco, noi sappiamo, ma io non voglio appunto stasera fermarmi su questo, lo facevo semplicemente come esempio, di come il tema dell'esodo, il tema profetico della prospettiva della speranza, possa in realtà suscitare tutto un movimento storico di presa in carico di una trasformazione del mondo. Dico, questo episodio sapete che poi dalle autorità cattoliche romane è stato in pratica bloccato. Su questa roba qui, permettetemi solo due battute. Noi teologi occidentali abbiamo un po' messo i puntini sugli i dicendo, ma non è una teologia sufficientemente alta da ritenersi teologia, hai capito? Non va al fondamento. E l'abbiamo liquidata, l'abbiamo anche presa in giro, per la verità, no? E giustamente, se si fa un discorso teologico, è giusto anche fare, però bisogna anche, secondo me, tenere presente che era un grande movimento storico. D'altra parte si è regolarizzato il movimento da parte di Roma con delle precisazioni dottrinali di pericolo di sociologismo, no? In pratica. E poi risistemando la Chiesa con una serie di interventi nei seminari e nell'elezione dei vescovi più allineati, si è in pratica fatto rientrare questo fenomeno, no? Si è molto regolarizzato. E uno dei protagonisti è stato il segretario di Stato appena uscito, il Sodano, che in America Latina è stato nunzio e ha lavorato tantissimo in questa direzione. Il nostro Papa, morto coraggiosissimo su tante questioni sociali, è stato dominato dalla lotta al marxismo, e quindi non poteva assolutamente accettare. È stato molto duro con la teologia della liberazione. E sono risvolti complessi, ma credo che queste cose qui le abbiate viste, le abbiate... Invece, per tornare a noi, più facile è scorgere l'origine biblica, diciamo, di questi movimenti di liberazione, come in questo caso addirittura movimenti cristiani. Quindi invece è molto più difficile riconoscere questa eredità cristiana, biblica. In questo momento della storia civile occidentale, che è rappresentato, grosso modo, chiamiamolo così, dall'illuminismo, no? Cioè, tutti siamo d'accordo che questa prodigiosa epifania del 6-700 che forma la modernità passa attraverso un robusto rifiuto del cristianesimo. Oh. Ciò che si ripudia da parte dell'illuminismo è l'eteronomia della religione, che vuole fare dell'uomo un prigioniero dei dogmi, delle credenze che vengono dall'alto e poi dai principi di autorità, appunto. I principi di libertà e di autonomia posti dalla filosofia dei lumi, che sono ancora i principi che ci governano, la libertà e l'autonomia, no? Vogliono congedarsi dai tempi della cristianità, dai tempi cristiani. Voltaire esclama: schiacciamo l'infame. E l'infame sappiamo chi è: il prete. I preti sono i nemici da abbattere, no? E d'altra parte sappiamo che il cattolicesimo si fisserà per più di un secolo in un rifiuto spaventato di queste idee moderne, fino all'allineamento di Leone XIII alla Repubblica. Il cattolicesimo giudicherà queste idee moderne incompatibili con la fede cristiana. Il sillabo di Pio IX dell'864 e il Concilio Vaticano I del 70 sono ancora macchine da guerra alzate contro il modernismo. La modernità è il modernismo, in realtà, è la distruzione della tradizione, del sistema gerarchico autorevole, delle verità, appunto. In queste condizioni si può ingenuamente, come dicevo io prima, fare dell'idea moderna di progresso la semplice traduzione laicizzata della salvezza biblica. Non c'è qualcosa di temerario, di ingenuo, nel fare dei lumi la continuazione o addirittura il compimento laico del messianismo giudeo-cristiano. No? Cioè, nel dire in fondo che la modernità è la traduzione mondana dell'ispirazione biblica, del senso della storia, no? E come dicono alcuni autori, il cristianesimo è la religione dell'uscita dalla religione, e si invera in questo concetto della storia. Io non credo che sia ingenuo stabilire una continuità tra la modernità illuministica e la prospettiva biblica. Non lo è anzitutto perché questo farebbe confondere, se abbiamo tempo di parlare della storia dell'idea di laicità, semmai si capisce meglio questo discorso. Cioè si andrebbe a confondere la Chiesa Cattolica e le sue posizioni nei confronti della modernità col Vangelo. C'è una piccola differenza. Tanto per dirvene una, ciò che la Chiesa Cattolica in epoca moderna ha condannato per 2 secoli come eresia, come cosa inaccettabile, la libertà di coscienza, quando ha fatto la pace, virgolette, con la modernità, ha proclamato un decreto sulla libertà religiosa, come una cosa sacrosanta, come biblica, appunto. No, lo so, sono cose che bastano per capire quello che stiamo cercando di illustrare. Cioè, il dire che tra cristianesimo e modernità non c'è nessun rapporto, secondo me, rischia di farci confondere il cattolicesimo istituito col messaggio evangelico. E d'altra parte anche l'anticlericalismo dei rivoluzionari ce lo fa confondere con il rifiuto del cristianesimo stesso. Perché l'indomani stesso della rivoluzione, i pensatori che certamente erano anticlericali, si consideravano però deisti e addirittura cristiani. Cioè erano contrari alla Chiesa, al clero, al principio di autorità imposto, appunto. Ma non alla religione, anzi ritenevano che la religione fosse essenziale per la società. Rousseau pensa che mai uno Stato fu fondato senza che la religione gli abbia fatto da fondamento. È una citazione di Rousseau, questo, no? E di qui la preoccupazione anche un po' ridicola dei rivoluzionari di fondare una nuova religione, quella dell'essere supremo, appunto, e di far iniziare la festa della Federazione, anniversario della presa della Bastiglia, con una messa celebrata da un deputato, assistito da 300 preti allineati, no? Quindi le cose non sono così semplici, come per esempio una certa lettura da storia santa della rivoluzione volleggere, dei laici, no? I laici erano religiosi. Quanto al famoso articolo decimo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che è all'origine della laicità repubblicana, questo articolo 10 proclama non il rifiuto della religione, ma la libertà religiosa. Dice esattamente così: nessuno va inquietato, può essere inquietato per le sue opinioni, anche religiose. Quello che la Chiesa dirà nel 1960, 61, no, 63, 3 secoli dopo. Stessa cosa, stessa frase, eh? La laicità stessa, e questo potrebbe essere il culmine del paradosso, ma su questo magari, anche se vi confondo un po' stasera, magari sarà un po' più frammentario del solito, ma sono idee che vale la pena anche per frammento di focalizzare ogni tanto. La laicità stessa ha potuto essere presentata come una figlia del Vangelo. Proprio anche nel momento in cui magari non veniva riconosciuta. E anche qui è paradossale perché, per esempio, quando ti dicono che c'è un rapporto tra il cristianesimo e la scienza, lo si capisce di più. Ma uno che ti viene a dire che la laicità è anche quella un po' più dura, no? Alla francese, no? Quando uno ti viene a dire che la laicità è in qualche maniera di provenienza cristiana, sembra proprio che qui siamo nel paradosso, perché se c'è un'acquisizione della nostra civiltà occidentale che non deve niente al cristianesimo, è la laicità. E tutta la storia dimostra l'antinomia, no? le chiese l'hanno sempre combattuta finché hanno potuto, e i sostenitori della laicità hanno considerato la religione come il primo avversario. Eppure, cosa succede? Che recentemente, 40 anni fa circa, i cristiani addirittura hanno incominciato ufficialmente, qualcuno aveva cominciato un po' prima, ma mica tanto, perché ancora nel 20, nel 30, sia gli episcopati, sia Pio XI, condannava come un errore la laicità. E 40 anni fa i cristiani cominciano a parlare bene della laicità. E c'è anche qui un fatto, secondo me, significativo. I paesi in cui si valorizza la laicità sono paesi di impregnazione cristiana. Interessante, no? In realtà, se per laicità si intende anzitutto libertà di coscienza, che questa è la radice, mi pare, no? Cioè il diritto di scegliere le proprie convinzioni, le proprie credenze, senza essere obbligati dalla società o dal potere. Se per laicità si intende questo, i primi martiri cristiani sono i primi testimoni della laicità. Essi affermano una distinzione tra i doveri del cittadino nei confronti del corpo sociale e la libertà del credente di seguire la propria coscienza. Ma allora il paradosso diventa ancora più grosso. Come mai la Chiesa, che ha sofferto per prima per la libertà di coscienza, è diventata poi intollerante? E ha cercato di imporre la sua fede anche con la pressione poi secolare. Beh, c'è una spiegazione molto animale o sociale, di quando si è in tanti. È una costante sociale questa. Quando si è minoranza si reclama la libertà di coscienza. Quando si è maggioranza si fa fatica a concederla. E quindi questo comunque sarebbe interessante da riflettere. In molti casi la Chiesa si è comportata come tutti i gruppi sociali fanno, no? Che quando sono forti sono tentati di imporsi con la forza. Quando sono deboli chiedono i diritti, no? Molto logico, non è una cosa strana, insomma. Anche se per un'istituzione che deve ricordare il Vangelo fa questione. Uno dei delle tante cose per cui il Papa nel Giubileo ha chiesto scusa era questa, no? Il fatto che i cristiani avessero usato violenza. Avessero imposto la fede. No. Però qui appunto c'è questo dato sociale, di comportamenti sociali che si capiscono. Però bisogna chiedersi se la vera spiegazione non sta nella natura stessa della religione. E tanti se lo sono chiesti, anche all'origine della modernità. Hanno detto, se fai entrare le religioni, si continua a fare la guerra. Perché ognuno pensa di aver ragione, capito? È meglio riferirsi a un principio universale, che è il consenso, che è la ragione. Sentire tutti, capito? Le guerre di religione, che hanno fatto nascere appunto l'idea forte del diritto naturale, da stabilire laicamente in qualche maniera, sono l'origine dell'epoca moderna. Non dobbiamo mai dimenticare che è la violenza delle religioni che ha dato origine all'epoca moderna, che noi disprezziamo tanto. Certo, poi la ragione moderna, abbiamo visto cosa ha combinato, facciamo gli esempi del secolo scorso, ma vedete com'è complesso il rispettare la realtà umana, no? Allora, ripeto, la vera spiegazione del fatto che noi cristiani siamo nati con l'obiezione di coscienza, col diritto di libertà di coscienza, che non voleva farsi imporre da uno Stato la religione, no? Siamo nati così. E le persecuzioni sono sorte tutte per questo motivo. Come mai poi siamo diventati intolleranti a nostra volta e abbiamo voluto imporre la... Forse perché la religione ha questa tentazione nella sua natura stessa, che deriva dalla certezza di avere la verità. Siccome non c'è che una verità e la religione è vera, tutto il resto è errore, e l'errore non ha dei diritti. Allora, il diritto della verità e d'altra parte lo zelo per le anime di chi è nell'errore giustifica degli atteggiamenti appunto di prepotenza, di forzatura, come si può dire, di intransigenza. Ti ricordi il Vangelo? Costringili a entrare, compelle a entrare, no? Il regno di Dio dei violenti. Cioè, sono state usate queste citazioni. E la Chiesa non ha solo pensato così, ha fatto così. Perché ha corso l'avventura e disavventura di diventare anche religione di Stato. Guardate che fino a pochi anni fa in Italia il cristianesimo era religione di Stato. Questa concezione che mette il potere pubblico a servizio della religione, che fa del potere pubblico uno strumento della Chiesa, è ciò che c'è di più contrario all'idea di laicità. Beh, ovviamente io non sto facendo un'analisi storico-sociologica, sto solo seguendo questa linea di ragionamento del rapporto col cristianesimo, perché è chiaro che una posizione così non deriva solo dal desiderio della Chiesa di avere in mano la gente, poi in termini più nobili, insomma, di far arrivare alla verità a tutti, ma trova convenienze anche del potere politico. Il potere politico ha sempre usato della religione, sempre, perché è una fonte di legami, di solidarietà, di consenso, di unità, un cemento, no? E d'altra parte trova sempre un consenso nella gente, perché è un grande fattore di identità, lo vediamo anche oggi, no? Difendiamo l'identità cristiana, se ne fregano di chiedere cosa sia l'identità cristiana, cosa chiede il Vangelo. No, però l'identità cristiana è il manganello per difendere i confini, no? Quindi non credo si debba fare una lettura cinica dell'atteggiamento della Chiesa, la quale ha sete di potere, no, sono anche letture ingenue, insomma. Cioè, sotto effettivamente questo zelo per la verità, per la salvezza, perché era una concezione profondamente radicata questo. E c'è d'altra parte una connessione indissociabile con i valori morali, etici che reggono una società, e quindi la religione è un grande strumento di costruzione di popolo, di storia, no? E lo stiamo vedendo anche oggi, insomma, le grandi difficoltà. Una società democratica come la nostra, che vuole giustamente fare delle leggi sentendo solo il parere della maggioranza, ignorando una tradizione di un cristianesimo che su certe questioni morali ha molto da dare. Però dopo non prendiamo ste robe qui, ma andiamo avanti accettando. Dopo cosa costruisci? Non è più il cemento di questa società. Questa società deve fondarsi su dei valori comuni, antropologico-etici, e le tradizioni religiose li forniscono, sono un patrimonio, non puoi tagliarle via dalla laicità, no? Ma vedete quant'è difficile, anche nel discorso dell'altro giorno tra il capo nostro dello Stato e il Papa, due discorsi nobilissimi, correttissimi, però arrivano tutti e due su quella soglia lì. sulla soglia di una correttezza di autonomia, però quando poi si tratta di parlare di alcune questioni antropologiche, lì c'è il conflitto. Anche perché queste questioni antropologiche in questa società sono in totale effervescenza, in caduta anche. Perché questo è il vero problema di alcune leggi circa la maniera di nascere, circa il concetto di matrimonio, è che in una società di democrazia debole come questa, dove i valori non sono dichiarati, non sono messi in comune, chi può imporre qualcosa o chi può dettare qualcosa di comune in queste condizioni? Vabbè, comunque anche queste sono cose. Allora, dicevo, dicevo che questo atteggiamento che viene usato anche dal potere politico e viene affermato anche dal consenso della gente che ritiene la religione come un fattore di unità e si afferma per questa idea fondamentale che la religione ha di avere la verità e di doverla diffondere e di doverla in qualche maniera far passare, no? Questo è il funzionamento della religione, ma il cristianesimo è una religione originale. Per dirla così solo in accenno, in sigla, no? Nel cristianesimo è chiara la distinzione tra l'imperativo della coscienza e l'obbedienza alle leggi della città. È chiara questa distinzione tra l'obbedienza alla coscienza e l'obbedienza alle leggi della città. E quindi in qualche maniera è fondato nel Vangelo la distinzione tra Chiesa e Stato, se vogliamo usare questi termini più moderni, no? Ma ci si riferisce in maniera molto consueta al famoso testo «Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio», no? Di Matteo 22, oppure al Vangelo che sarà poi dopodomani nelle messe del Tribunale di Pilato, il tuo regno di questo mondo, no? Eccetera. Quindi questa distinzione tra le due società e i due ordini, le chiese cristiane non l'ha mai perso di vista, neanche nei periodi di maggior contaminazione, come nel Medioevo, appunto. Solo che i due poteri spesso non hanno mantenuto il loro ruolo. Papa Gelasio, il famoso testo di Papa Gelasio dei due soli o le due spade del Medioevo, si riferiscono comunque a questa difficile articolazione dei due livelli, dei due ambiti, dei due ordini, no? Però il problema è che in pratica poi i due poteri non hanno mantenuto il loro ruolo e la storia ci fa conoscere ogni sorta di conflitti tra il Papa e l'imperatore, il pontefice romano, i sovrani, tra la Chiesa e lo Stato. Noi assistiamo, se voi pensate anche solo così grossolanamente alla storia, voi vedete appunto questo periodo di cristianità dove la Chiesa mette le sgriffie su tutto, proprio su tutto, dalla politica alla sessualità, all'arte, alla cultura, all'economia evidentemente per alcuni versi. E poi a questa cristianità medievale succede l'emancipazione moderna, l'autonomia della politica, la secolarizzazione. E poi il momento più alto, più simbolico, l'epoca della ragione, dei lumi e delle rivoluzioni. E il momento più alto della laicità è in simbolo il 1789, il 26 agosto del 1789, quando l'Assemblea Costituente della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, articolo 10, dice appunto: nessuno può essere inquietato per le sue opinioni anche religiose. Cioè riconoscimento esplicito che non è solo la tolleranza, è molto di più, è il riconoscimento della libertà di coscienza, sono due cose diverse, è la radice della laicità appunto, che sta poi all'origine della dissociazione dallo Stato, dalla religione e addirittura diventerà dalla nazione, dalle sue religioni storiche, no? Tutto il processo della secolarizzazione. Però noi sappiamo cosa è successo. non è che la rivoluzione francese si è chiarito quest'idea e poi allora si sono chiariti i rapporti. Sappiamo che la rivoluzione francese ha massacrato la chiesa francese, è entrata a ristrutturare la chiesa secondo i suoi principi, no? Napoleone ha addirittura imprigionato il Papa, eccetera, sappiamo. Gli spiriti non erano ancora pronti a comprendere tutte le conseguenze di queste affermazioni di principio. Al contrario, lungi dall'astenersi da ogni ingerenza nella vita della Chiesa, i costituenti l'hanno pesantemente condizionata e violentata per metterla in armonia con i principi nuovi della Costituzione civile e politica. E da lì è partito un grave conflitto con la Chiesa cattolica e un profondo malinteso tra le libertà civili e la libertà cristiana, no? Un profondo malinteso tra la Chiesa cattolica e la laicità.